come spesso facciamo in questa nostra diretta extra live,
qualche amico
facciamo delle incursioni,
chiamare, no?
Diciamo sul fronte,
eh sì.
Sul fronte più operativo, che è quello che poi dà assistenza alle persone, non soltanto ai malati di Covid, ma anche agli altri che hanno bisogno in questo periodo di...
Perché non è che gli altri improvvisamente,
esatto,
sono guariti,
che tutto, anzi, no, secondo me stanno aumentando anche le patologie, da ansia
casalinga.
Allora, chi è in prima linea? Il nostro collega giornalista, ma anche, diciamo, volontario del soccorso, battagliero, Claudio Cugusi. Buongiorno Claudio.
Ciao Sergio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non ho capito che c'hai a fianco.
Giovanni, Giovanni Follesa, conosci questo signore?
Come no, ciao,
ciao Claudio.
Certo. Allora, Claudio ormai da più di un mese vive blindato, perché anche lui, ovviamente, facendo il lavoro delle ambulanze...
Non posso contagiare nessuno in casa.
Esatto, ma stiamo parlando dopo di questo. Quando inizierà questa benedetta fase 2, per chi ha figli giovani come li abbiamo noi, questi ragazzi dovranno essere molto responsabilizzati, perché saranno quelli che potranno uscire, ma saranno anche quelli che potranno portare il virus in famiglia.
Purtroppo sì, non sappiamo che cosa ci aspetta. La sensazione è che il distanziamento sociale diventerà una regola, così come le protezioni individuali, così come la sanificazione. Io lo dicevo per primo stamattina a casa mentre facevo colazione: per il futuro non mi passerà manco per la testa di andare a pranzo, a cena, in luoghi dove, in ristoranti, in attività dove
sicuro,
non ho la certezza, cioè, che sia stata sanificata l'attività periodicamente, ecco. Purtroppo è così.
Questo diventerà lo standard al quale ci dovremo abituare, ma dovremo anche dare appunto ai nostri figli delle regole di comportamento, perché ovviamente loro muoiono dalla voglia di uscire, di poter rivedere almeno da lontano i loro amici.
Dai, un po' anche come noi, non anche chat, noi, non è che
un po'
siamo...
anche noi, però diciamo noi. Non abbiamo l'ormone a mille
loro stanno esplodendo,
abbiamo
sicuro.
Una certa però sì. Obiettivamente non so se avete... io credo di essere in 6 video chat almeno, cioè, la gente la sto vedendo,
sì,
sì,
ma sai,
quello sì, però sì.
Se le video chat poi, soprattutto quando c'hai 6-8 finestre aperte, sembrano un po' le grate di una cella, quindi non è un bellissimo dialogare,
non è molto confortante.
Allora Claudio, tu, diciamo, sei l'anima di un'associazione storica di volontariato di Cagliari, che è quella dei Sardi, che
sì,
tra l'altro ricordiamo,
soccorso.
I Sardi Soccorso, avete due sedi operative, una nella bellissima cornice, beati voi, del parco di Molentargius,
sì, via del Sale,
a Isarenas, come si chiama quella zona? No?
Medau su Gramu, di Cagliari.
Ecco, e con quella gestite, diciamo, certi casi, con invece l'unità operativa dove sei tu, che è quella che sta in via San Paolo, gestite anche casi Covid. Giusto?
Sì, allora in realtà li facciamo i Covid, se ci chiamano, anche su Medau su Gramu, però sì. Via San Paolo, diciamo che lavora molto di più su questo tema proprio dei trasporti dei Covid, che poi facciamo anche dentro il Santissima Trinità per i trasporti interni,
da un reparto all'altro,
ecco.
Da un reparto
sì,
all'altro.
Sì, e poi ieri notte ci è capitato, visto che ne stai parlando, un trasporto eccezionale, perché abbiamo dimesso, diciamo trasferito, non posso dire di più, una persona positiva dal Santissima Trinità al San Francesco di Nuoro.
Quindi avete riportato a casa un nuorese, diciamo, in qualche
sì,
modo.
Sì, nella notte però.
Nella notte, ecco.
All'ultimo, nel senso che non sapevamo nulla, ci è stato chiesto dalla centrale del 118 di formare un equipaggio con un mezzo che fosse anche, insomma, all'altezza
adeguato
di un viaggio così. Sì, perché poi dovete sapere questo, tra le prescrizioni che è bene adottare c'è anche una ventilazione con espulsione, appunto,
dell'aria che lui respira, certo.
Capito, quindi non tutti i mezzi sono idonei,
ecco,
non
tra
tutti
l'altro
hanno...
approfittiamo per dire che voi state facendo una raccolta di fondi proprio finalizzata,
sì,
all'acquisto di queste tecnologie, mi dai i riferimenti per chi volesse fare una donazione?
Allora guarda Sergio, l'iniziativa della parrocchia di Sant'Anna a Cagliari, che l'ha lanciata la Pasqua, è Sant'Efisio, il parroco è Don Ottavio Uzzeri. Il fine ultimo è quello di acquistare almeno un concentratore di ossigeno, cioè è un apparecchietto che estrae dall'aria l'ossigeno e lo produce, in questo modo evitandoci le bombole.
Esatto.
E soprattutto, essendo portatile, funziona anche senza la corrente, senza l'energia elettrica.
Quindi se devi salire in una casa per un'emergenza,
certo,
puoi salire con questa valigetta.
Capite bene, e non solo, metti un intervento in spiaggia, all'aperto, e tutto questo è molto importante oggi, perché le patologie, diciamo, Covid correlate sono tutte respiratorie, quindi richiedono l'impiego di ossigeno, e naturalmente le fabbriche di ossigeno non riescono a tenere il passo del bisogno.
Anche perché tutti lo stanno cercando ovunque. Quindi.
Chissà come mai. Quindi stiamo cercando di raccogliere questi primi 4.000 euro, siamo a 2.000 rotti, per acquistare il primo concertatore.
Dai che ci arriviamo. Allora noi pubblicheremo anche i riferimenti, compreso l'IBAN della parrocchia della di Sant'Anna parrocchia, che sì, sta raccogliendo per voi i soldi con un conto presso la banca Unicredit, e chi vorrà tra i nostri ascoltatori dare un contributo è importante, è una cosa concreta che tutti possiamo fare. Claudio, approfitto del fatto straordinario che tu sei in prima linea, ma sei anche un giornalista,
ancora li pagano
se,
per
se
questo
se, no, nel senso che c'hai anche l'osservazione, cioè la capacità di osservazione, di racconto tipica di chi fa il giornalista. Allora ti chiedo, come stai vedendo cambiare l'umore e anche la situazione, diciamo, del fronte? Cioè, immagino che ci sono stati momenti in cui arrivate in ospedale trovate molta tensione, molto stress, molta preoccupazione anche tra gli operatori per la scarsa disponibilità di dispositivi di protezione. Oggi la situazione è un po' cambiata, vedete meno stress, vedete una situazione un po' più normalizzata, o siamo ancora in pienissima emergenza?
Siamo assolutamente in piena emergenza. È vero che c'è qualche dispositivo individuale in più, perché organizzazioni come la mia sono nate su internet e dopo 20 giorni, 30, sono riuscite a reperire, ad averlo. Sì. È anche vero che qualcosa finalmente anche dal pubblico sta arrivando, nel senso che proprio stamattina ritiriamo un pochino di materiale al 118, sì, però c'è una difficoltà di materiale. Ma il vero problema, e questa è una cosa che vi sto dicendo, sulla quale invito tutti a riflettere, è che oggi fare il soccorso, un qualunque intervento, significa dover partire dalla presunzione di
positività. Che ci
positività.
Sia, certo, non entrano neanche in casa.
Un mese e mezzo fa, noi dicevamo, ok, occhio, questo è il quadro sintomatologico, se ha 37,5 di febbre, se ha una dispnea,
tutta
ha,
casco,
tutta una serie di quadri, potrebbe essere un positivo. Oggi no.
Oggi sempre.
Siccome il contagio c'è stato e si è diffuso, noi partiamo dal principio che tutti sono positivi, quindi vuol dire che dobbiamo adottare tutti i dispositivi di protezione individuale da subito. Vuol dire che entra soltanto il capoturno sulla scena dell'evento sanitario e riferisce a un collega, il quale collega tiene il telefono e il blocco degli appunti per evitare contaminazioni. Cioè, ci sono tutta una serie di accorgimenti che rendono ovviamente gli interventi molto più stressanti.
Sì, anche l'uso dei materiali ovviamente è molto più...
Un consumo che manco ti dico. Noi stiamo girando, per capirci, ormai c'è caldo, giriamo con gli stivali di gomma perché sono quelli più igienizzabili.
Voi lavate i piedi, mi raccomando.
Caspita.
Sì, passatevi. Ecco, e poi negli ospedali lo stesso discorso. Cioè, anche il rapporto che noi abbiamo... C'è tanta comprensione reciproca, però c'è anche inevitabilmente tanta tensione.
Tanto stress.
Una cosa però ho notato, non si chiama più il 118 per noia, non si chiama più perché ti fa male un dente. Ecco, queste telefonate sono, queste richieste assolutamente calate, non ci sono più.
È cambiata la prospettiva delle persone, di fatto.
Sì, ovviamente sono calati gli incidenti stradali.
E gli incidenti stradali, tra l'altro.
E gli incidenti sul lavoro, chiaramente.
Io avevo una curiosità, Claudio, come è composto il gruppo di intervento? Ricevi uno,
allora,
sale, uno...
Noi siamo autorizzati ad andare a due.
In due?
A due, se naturalmente il direttore della sala operativa però ci autorizza ulteriormente, ma la regione ha adottato un provvedimento intelligente per il risparmio, diciamo, del personale, ridurre il rischio contagio, siamo autorizzati a uscire a due. Tendenzialmente l'equipaggio si monta a tre più l'allievo, quindi autista, capoturno, soccorritore e allievo, e dopodiché volta per volta in questo periodo si decide come impiegare la forza. Gli allievi sono fondamentali, sia gli allievi autisti che gli allievi soccorritori, perché c'è un elevato tasso di mortalità in generale in questo settore, ma soprattutto, come capite, ci sono spesso defezioni, diciamo, da una parte, e dall'altra noi abbiamo 10 soccorritori in quarantena, lo posso dire, 3 positivi e 10 in quarantena.
Certo.
Perché? Perché qualcuno si è positivizzato in occasione dei trasporti che abbiamo fatto all'inizio di questa pandemia, e poi diciamo che in alcuni casi sospetti, in attesa dell'esito del tampone, i soccorritori che sono intervenuti vengono messi in quarantena. Conseguentemente viene meno il personale e io devo fare un lavoro con i miei collaboratori di ricostruzione
delle squadre. Certo. Hai nominato i tamponi, che sono l'argomento tabù, diciamo, sebbene si fossero fatte delle previsioni, dei piani in più fasi per l'approvvigionamento, sono stati puntualmente poi disattesi dall'amministrazione regionale, ci continuano a essere grosse difficoltà a reperire reagenti, tamponi, test di vario genere. Ieri, ultimo caso, se ne è occupato il nostro Vito Vito Biolchini, tra l'altro con un documento che ha pubblicato sul suo blog, questi test che sarebbero stati forniti sulla base di un accordo con un'azienda farmaceutica dell'ospedale Brozu, alla fine non risultano mai essere stati utilizzati. Si parla di 40.000 test gratuiti di cui non si conosce traccia. Che effetto ti fa leggere queste cose? Cioè, che sensazione
l'effetto è l'effetto che tutti i cittadini comuni provoca, cioè ti fa incazzare ovviamente.
Certo.
Io dal mio punto di vista purtroppo vedo soltanto un pezzo, cioè i tamponi per i sanitari ci sono, ce li fanno regolarmente.
Ve li fanno?
Non solo. Sì, sì, noi siamo ultra tamponati, nel senso che se c'è il minimo sospetto ci mandano a farlo, ci mettono in quarantena e 3 volte al giorno l'igiene pubblica telefona per sapere sei a casa, hai febbre. Questo per noi è così, cioè, è molto rigido e devo dire che
diciamo che, che il presupposto di base per avere un sistema che rimane,
che
diciamo,
funziona,
in efficienza,
sano,
perché
esatto.
se salta quello siamo distrutti.
Non posso dire di no. Non posso dire di no, tutto il sistema sanitario, almeno quello che vedo io a Cagliari, in provincia di Cagliari, è sotto controllo dal punto di vista della prevenzione, del controllo di igiene pubblica.
Ecco, ma con questa lentezza nel reperire diciamo, i dispositivi, i reagenti, i tamponi, affrontare una fase 2 diventa molto complicato.
È quello che volevo dire, se vuoi anche garantire le stesse regole, diciamo la stessa sicurezza ai civili, chiamiamoli così,
o quelli che piano piano potranno riprendere una vita, diciamo, lavorativa.
Ti servono tamponi certamente, reagenti, ma ti serve anche struttura amministrativa.
Certo.
Perché è inutile fare 400 tamponi se poi non puoi fare 400 certificati.
Certo.
Se io non posso certificare l'esito e lo faccio dopo 15-20 giorni, innanzitutto quel tampone ha perso di efficacia.
Facciamo come con la cassa integrazione, che l'annunciamo il giorno 2 della crisi e a 40 giorni ancora la regione non ha deciso come darla.
Il problema proprio diciamo dell'amministrazione è fondamentale in questo settore.
Però questo è il problema Italia per eccellenza, perché altri paesi da questo punto di vista sono andati a mille e stanno uscendo fuori. Oggi leggevo il caso straordinario, per esempio, di Taiwan, isola di 24 milioni di abitanti davanti alla Cina, quindi davanti alla bomba atomica. In un mese e mezzo hanno debellato il problema, c'hanno 300 casi blindati,
che niente,
che sarebbero quelli che potrebbe avere la Sardegna se non ci fosse stato il casino di Sassari. Va bene, Claudio,
grazie a voi.
Noi ti lasciamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appello per dare un contributo all'acquisto di un concentratore di ossigeno per le ambulanze dell'associazione I Sardi. Presso Banco Unicredit, parrocchia di Sant'Anna di Cagliari. Daremo l'IBAN nel pezzo. Grazie mille, Claudio.
Grazie,
buon lavoro.
Ciao,
grazie. Ciao.